Momento, interrompiamo l'esposizione di Prima Tessalonicesi e in questa domenica di fine agosto, anche se non è l'ultima domenica di agosto, ma vogliamo rivolgerci a questo episodio della parola di Dio. Vi dico che domenica scorsa ho predicato questo messaggio che non avevo mai predicato a Milazzo e ho pensato che sarebbe stato utile anche per voi ascoltare le verità che sono contenute in questo brano. Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 4 in poi, dice così: allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Ovviamente questo, quelli che erano dispersi, si riferisce alla persecuzione che ci fu a causa della morte di Stefano, che vi ricorderete è stato il primo martire della Chiesa. In seguito alla sua lapidazione ci fu una persecuzione e molti credenti della Chiesa di Gerusalemme andarono di luogo in luogo, dice così, portando il lieto messaggio della parola. Quindi la persecuzione ebbe l'effetto di allontanarli da Gerusalemme, ma non dalla fede e dalla loro speranza e vocazione. Filippo, continua al versetto 5, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltando e osservando i miracoli che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata la Grande. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero le loro mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Simone rispose: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunziato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi della Samaria. Fin qui la parola del Signore. C'è da chiedersi per quale ragione questa storia, e intendo dire non la storia dell'evangelizzazione della Samaria, che ce l'aspettava, insomma, Gesù aveva detto, aveva mandato i suoi discepoli, gli apostoli, a predicare il Vangelo, e aveva detto loro: sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma la storia che ci dobbiamo chiedere perché c'è in questa, ci viene raccontata da Luca, è questa storia di Simone. La storia di questo Simone, il mago, che avete visto, diventa un membro della Chiesa, viene battezzato e poi fa questa brutta fine. Perché la troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli? Perché Luca, piuttosto che soffermarsi sulle belle storie della conversione di decine, centinaia, forse anche di più, di credenti a Samaria, invece di raccontarci dei miracoli, no? di quello che è accaduto in quella circostanza in cui Filippo ha predicato il Vangelo, si ferma e ci racconta una storia piuttosto brutta, squallida, deprimente, se volete. E, insomma, qualche tempo fa a Catania è successo che una sorella che aveva dei problemi agli occhi è stata miracolata proprio nel giorno del suo battesimo, e per mesi non si è parlato di altro a Catania. Il Signore ha fatto questo miracolo, eccetera. Allora, però sembra che qui le decine di miracoli, le decine di liberazioni, di esorcismi, eccetera, vengano completamente glissati, cioè assolutamente trascurati, per raccontarci la storia di uno che doveva essere un credente ma in realtà era un falso credente. Perché? Beh, la risposta è, diciamo, non è semplicissima, sicuramente ha varie sfaccettature. E la prima risposta è questa: la scrittura non ci nasconde mai la verità, anche quando questa verità non è proprio molto onorevole, se volete, no? Non è proprio quella che potrebbe dare ampia pubblicità e rendere desiderabile e apprezzabile e ancora luminosa e gloriosa la figura della Chiesa. La scrittura non ci racconta, non è la cronaca di miti, non ci dà l'idea che all'epoca, quando c'erano gli apostoli sulla terra, la Chiesa viveva un'epoca aurea, dove tutto andava bene, dove non c'erano problemi, dove non c'erano difficoltà. No, la scrittura è estremamente franca, perché la scrittura, la Bibbia, il Nuovo Testamento, in particolare gli Atti degli Apostoli, non è agiografia, non è racconto della vita di santi che ci mostra soltanto le cose belle, è cronaca, è storia. E allora la Bibbia ci racconta anche delle liti o dei problemi che succedevano nelle chiese, ci racconta del fatto che a un certo punto gli apostoli vennero criticati dalla Chiesa perché le vedove degli ellenisti erano trascurati, ci racconta del fatto che Paolo e Barnaba ebbero delle opinioni diverse, che si separarono. La scrittura, e questo ci deve dare la piena fiducia nelle parole della scrittura, è storia, è cronaca, non nasconde i lati oscuri della vita degli uomini, che si riflettono anche nella vita della Chiesa. La seconda cosa però che volevo farvi notare, che questa storia si trova perché la scrittura ha lo scopo di istruirci per il nostro bene. La scrittura ha lo scopo di istruirci per il nostro bene. E se pensiamo a una persona che si trova in una condizione terribile, dovremmo pensare a una persona che non ha la fede, che si ribella a Dio, a Cristo, che rigetta le cose spirituali, che non crede alla Bibbia. Certo, quella si trova in una condizione triste, vive senza Dio, vive senza speranza nel mondo, un non credente, una persona che vive solo per le proprie passioni, che vive nel peccato, nella lussuria, nella immoralità sessuale, nell'ubriachezza, nella violenza o semplicemente nella pigrizia. È una persona che si trova soltanto a un passo dall'inferno, dal precipizio, e che prima o poi, presto o tardi, vi cadrà. e vivrà nell'eterna sofferenza. Ma la Scrittura ci insegna che c'è una condizione che è perfino peggiore di coloro che non sono dei credenti. Qual è? È la condizione di coloro che pensano di essere dei credenti, ma che in realtà non lo sono. Cioè la condizione dei falsi credenti, delle persone che affermano di credere, ma che in realtà non hanno la fede autentica. E il ritratto del falso credente è quello di Simone, e ci viene dato con tale dovizia di particolari affinché ciascuno di noi si possa specchiare in esso. Questa mattina voglio mettere dinanzi a voi il quadro di Simone, affinché guardando Simone ciascuno di noi, me compreso, possa riconoscere qualche tratto simile. Magari qualcuno dirà: guarda, Simone ha lo stesso naso che ho io, gli stessi capelli o le stesse caratteristiche. Qui non è una questione di fisica, ma è sicuramente una questione spirituale, somiglianze nell'animo, somiglianze nel cuore. E la Bibbia è assai chiara nel dirci che c'è la possibilità che esistano dei falsi credenti. Cioè non è un'invenzione dei calvinisti, non è un'invenzione dei protestanti. La realtà è che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, si parla di persone che avevano creduto, ma delle quali Gesù non si fidava. Nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare, il Vangelo di Giovanni, il Vangelo della fede, è scritto così, che mentre egli era in Gerusalemme, sto leggendo dal secondo capitolo di Giovanni, versetto 23, mentre Gesù era a Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. E più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, c'è la stessa cosa: mentre egli parlava così, quindi non solo per i miracoli che faceva ma anche per le parole che diceva, molti credettero in lui. E Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Quindi queste persone non erano liberi, non erano discepoli, non conoscevano la verità, per il segno dell'autenticità della loro fede sarebbe stata la loro perseveranza. In fondo la Scrittura dice che perfino i demoni credono che c'è un Dio soltanto e tremano. Perciò questa realtà, questa possibilità di persone che si denominano o professano di essere dei credenti e non lo sono, non è un'invenzione mia personale, non è un'invenzione del protestantesimo o di qualche puritano che l'ha messa per impaurire la gente, ma è una reale possibilità che troviamo nella Scrittura. Ai tempi di Gesù c'erano persone che credevano. Simone credette, ma era un vero credente? Allora, questa mattina il mio scopo qual è, nel tempo che mi rimane? È quello di aiutarvi a comprendere quali sono i segni che sono significativi e caratteristici di una fede falsa. Quali sono i segni che non devono essere considerati come la prova di una fede autentica? E poi soprattutto cercherò di aiutarvi a mettere alla prova la vostra fede affinché ciascuno possa crescere nella certezza della propria condizione. E se nel caso in cui, mettendovi alla prova, la vostra fede dovesse risultare falsa, indirizzarvi a Dio per avere la fede autentica. Ci sono delle cose in questa storia che ci fanno comprendere che non sono di alcun valore per determinare la natura e la qualità della nostra fede. Quali sono queste? Beh, la prima è il fatto che noi facciamo professione di fede, cioè che affermiamo di essere dei credenti o che crediamo di essere dei credenti. Simone è scritto che anch'egli credette, guardate che la parola viene utilizzata in modo molto preciso e senza nessuna vergogna, dice che anche quando che Simone credette anche lui, aveva visto quello che aveva ascoltato quello che diceva Filippo, aveva visto i miracoli che faceva, aveva visto gli esorcismi, aveva visto gli zoppi guariti, eccetera, eccetera. C'era questo Simone che era noto e famoso per aver esercitato le arti magiche, e a un certo punto, versetto 13, Simone credette anche lui. Che vuol dire? Vuol dire che diede il suo assenso, che accettò, che accolse il messaggio che Filippo stava portando. E questa è la prima cosa. La seconda, quindi, se tra di noi ci sono delle persone che dicono no, ma io credo al messaggio della Bibbia, io accetto la Bibbia, io accetto il Vangelo, e credo a tutto quello che c'è scritto lì, questo forse vuol dire che la tua fede è autentica. Nel caso di Simone lui lo diceva, ma chiaramente la sua fede non era autentica. Seconda cosa, Simone non solo credette, ma fu battezzato, cioè accettò sulla professione della sua fede il sacramento o l'ordinamento del battesimo. Immaginatelo, Filippo, quest'uomo che è in grado di cacciare i demoni, quest'uomo che è in grado di guarire, far camminare gli zoppi, si prende del Figlio e dello Spirito Santo, e tutta la Chiesa si rallegra nel vedere che colui che era stato un mago adesso è diventato un cristiano. Simone è stato battezzato. Questo ci fa comprendere una cosa: che il battesimo non salva. La Chiesa Cattolica Romana insegna che quando si riceve il battesimo ex opere operato, in virtù dell'opera compiuta, la persona viene giustificata, riceve il dono della giustizia, riceve il dono della grazia di Dio. Si può essere battezzati senza mai essere salvati. Simone lo dimostra. E non soltanto noi, va bene, possiamo dire sì, ma quelli, i cattolici battezzano i bambini, a parte che anche ci sono alcuni protestanti che battezzano i bambini, sebbene in modo diverso, ma qui in questo caso no, questo era il battesimo dei battisti, quelli che battezzano le persone dietro la loro confessione di fede. Cioè Simone è stato battezzato da adulto, è stato battezzato perché aveva professato la fede, quindi non esiste un battesimo che salva. Il battesimo può essere amministrato in modo più o meno aderente alla scrittura. Noi crediamo che il battesimo che è comandato da Cristo è quello che viene fatto per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è fatto dai credenti che professano la fede, ma vi assicuro che neanche questo battesimo può da sé salvare alcuno. Simone fu battezzato correttamente, ma non fu rigenerato dall'acqua o dal battesimo. Non solo Simone è diventato membro di una chiesa, e non di una chiesa qualsiasi, non di una chiesa contaminata da errori, non da condotta da un pastore non molto avveduto, ma una chiesa condotta da un Filippo, che era uno dei diaconi, un uomo pieno di fede, un uomo che era stato incaricato dagli apostoli, una persona che sicuramente era di provata fede, condotta, dottrina. ed era diventato membro quindi di una chiesa sana, una chiesa apostolica. Quindi anche essere membri di una chiesa sana, io sono, professo la fede, faccio, ho fatto il battesimo, sono membro di una chiesa, di quelle buone, non di quelle, no, non vogliamo dire la chiesa, solo la grazia di Caltanissetta ha ammesso e non concesso che siamo una chiesa particolarmente buona. Ma neanche questo salva nessuno. Essere membri di una chiesa sana non fa di noi dei veri credenti. Ma voglio andare ancora un po' più a fondo, perché Simone credette, fece la professione di fede, fu battezzato, divenne membro di chiesa. Simone non era neanche uno di quei credenti che stanno con un piede dentro e un piede fuori. Quale chiesa non ne ha? Di gente che sì, vengo, non vengo, la riunione di preghiera, se posso, la riunione della domenica sera, però quando non c'è troppo caldo, quando non c'è troppo freddo, quando non ho molti problemi, se vengo poi magari, che ne so, mi metto in un posto dove se chiudo gli occhi il pastore non mi vede perché sono abbastanza lontano, o cose di questo genere. Purtroppo a volte ci sono anche queste persone nelle chiese. Oh, ma Simone non era così. Simone era sempre in prima fila, Uno di questi qua seduti sulla prima fila. Non c'è nessuno oggi in prima fila. Ma che stava sempre con Filippo, dovunque Filippo andasse c'era Simone. E quando Filippo, per la grazia di Dio, è in grado di operazione, Simone era meravigliato, saltava di gioia, avrà detto anche lui gloria a Dio, alleluia, si sarà rallegrato in queste cose. Simone, uno che non era disinteressato, mezzo addormentato, era una persona che si meravigliava ed era una persona che era interessata e che mostrava grande desiderio nelle cose che si facevano in chiesa. E non solo, Simone era anche uno che in qualche misura aveva stato dedicato alle arti magiche da il fatto che è diventato membro della sia diventato membro della chiesa significa che in qualche modo la batteria è andata. Il fatto che sia diventato membro della chiesa in qualche misura chiaramente dimostra che la sua vita è stata trasformata, almeno esteriormente. Avrà fatto pubblica ammenda, avrà preso i suoi libri di magia e li avrà buttati via, li avrà bruciati, avrà certamente smesso di dedicarsi alle pratiche per le quali era famoso. In una certa misura, Simone era stato graziale e la rinuncia alle sue arti magiche non era sufficiente. Quindi comprendiamo, non cose che nulla intorno all'autenticità della fede, battesimo, appartenenza a una chiesa sana, interesse di attività spirituali parziale. Ci sono dei segni nella vita di Simone che ci la sua fede era falsa. Quali sono? Sono questi. Il primo è una persona che aveva il desiderio di essere popolare ed era stato popolare quando Filippo, l'opera che Filippo ha compiuto lo ha messo in qualche misura in ombra, perché prima era lui il pesce grosso di Samaria, prima era lui la persona a cui si rivolgeva. Immaginatevi un mafioso, però si vede la base della lui per arrivare difende la legalità ed è in grado di cambiare perso la popolarità, aveva capito che non l'avrebbe più avuta e aveva un pezzo un qualche ruolo, un carisma, essere seguito viene attratto ad essere attratto dalle cose alte,
quindi mostra orgoglio.
Questa è la condizione
di Simone, il
suo carattere
orgoglioso, superbo, era rimasto tale
e quale.
È attratto da Filippo in quanto tale, perché è un personaggio importante, ed è attratto da quello che fanno gli apostoli.
Piuttosto che per un posto umili tra i membri della Chiesa, cerca
un posto. Guardate poi la descrizione che fa Pietro del suo cuore. Quando Pietro parla del cuore di Simone, lo descrive, io non mi vergogno a dirlo, come una noa, come una fognatura
piena di corruzione. Vada in te in perdizione il tuo denaro, tu non hai parte né sorta alcuna, il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Sei pieno di malvagità, hai dei pensieri malvagi, sei pieno di amarezza, sei prigioniero dell'iniquità. Questa è la descrizione che Pietro fa del cuore di Simone. Qual è la sua risposta? Pietro dice a Simone che il suo cuore è una cloaca massima. E che cosa risponde Simone? La sua risposta è terrificante, perché piuttosto che vergognarsi, umiliarsi, impaurirsi per la corruzione che era presente in lui, per la condizione in cui si trovava, lui risponde: pregate che le cose che mi avete detto non si verifichino su di me. Vuole evitare le conseguenze dello suo stato di peccato, spaventato della sua condizione di corruzione, di peccato, di iniquità, di schiavitù, di miseria, di orgoglio, di superbia, di tutto quello che volete voi. Non è spaventato da tutto questo, è spaventato da quello che può succedere in seguito a questo. È come se una persona avesse capito che, siccome è un peccatore, andrà all'inferno e vorrebbe e desidera che l'inferno non ci sia, non perché ha capito quanto è grave e quanto è offensivo nei confronti di Dio il peccato e la corruzione, ma perché non vuole patire le conseguenze del proprio peccato. E se non ci fosse l'inferno, magari continuerebbe a vivere così come stava vivendo. Se il tuo carattere non cambia, se ti fa paura la conseguenza del peccato piuttosto che la presenza del peccato e della corruzione nel tuo cuore, se in altri termini tu sei preoccupato non di quello che fai, ma sei preoccupato che quello che tu fai nel segreto, dove non ti vede nessuno, sia conosciuto, allora sappi che ti trovi nella stessa condizione di Simone. Ci sono persone che vivono nella ribellione a Dio, che nutrono la propria anima, la propria mente, il proprio cuore con ogni forma di immondizia, pornografia, cattive conversazioni nel privato, e magari tutto è a posto, poi hanno delle vite rispettabili e si vergognerebbero se solo queste cose si sapessero, ma non hanno paura di continuare a farlo quando nessuno li vede, non hanno paura di continuare a rubare quando nessuno se ne accorge. Ma se poi quelle persone rispettabili per quanto possono essere vengono portate allo scoperto e il loro furto viene conosciuto, allora magari sono pronte perfino a togliersi la vita perché non sopportano la vergogna che si sia saputo, non di quello che hanno fatto. Questo è Simone, ha paura delle conseguenze, non ha capito la gravità del proprio peccato. E l'ultima cosa, l'ultimo segno che mostra che la fede di Simone è solo un inganno, è solo ipocrisia, è che quest'uomo non è capace di pregare. Quando Pietro gli dice: prega il Signore affinché, se è possibile, ravvedimi dunque di questa tua malvagità, e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni, la sua risposta è: pregate voi il Signore per me. Non è capace di pregare, non è capace di umiliarsi, non è capace di gettarsi a faccia a terra dinanzi a Dio e di dire: Signore, io non ti lascerò andare fino a quando tu non mi abbia benedetto. Sì, ascoltatemi, molte volte noi ci scandalizziamo di peccati che sono commessi da uomini che professano la fede. Io ho imparato a non scandalizzarmi di niente, perché gli uomini, tutti quanti gli uomini, quando cessiamo di essere vigilanti, siamo capaci di compiere qualunque cosa. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo che ha composto dei salmi meravigliosi, l'uomo che ha sconfitto il gigante, l'uomo che ha ucciso l'orso, che ha ucciso il leone, l'uomo che ha fatto cose meravigliose, è stato capace di essere un omicida, un ipocrita, un adultero, un disubbidiente, ha fatto cose terribili. Pietro, che ha rinnegato per 3 volte Gesù, cosa vogliamo di più? Geremia, che ha maledetto il giorno in cui è nato. Giobbe, che si è messo a faccia a litigare con Dio. Eppure Giobbe era il più santo degli orientali. Non vi meravigliate davanti alle manifestazioni terribili di corruzione che possono essere viste anche negli uomini migliori. Però c'è una differenza tra Simone e Davide. Davide, quando viene scoperto, si umilia davanti a Dio. Davide, quando il profeta Natan gli dice: quell'uomo sei tu, si getta a faccia a terra e prega e chiede aiuto al Signore e lo supplica affinché il suo peccato sia perdonato. Simone non lo fa. Qualcuno ha detto: finché c'è vita c'è speranza. Io dico: finché c'è ravvedimento c'è speranza, finché c'è preghiera c'è speranza. E se qualcuno tra di noi pensa di aver commesso un peccato che è imperdonabile, io dico: non ci sono peccati imperdonabili se ti getti dinanzi a Dio e chiedi a Lui aiuto. Non ce ne sono. Finisco. Quali sono invece i segni positivi di una fede autentica? Allora, i segni positivi di una fede autentica sono prima di tutto un cuore convinto del proprio peccato, un cuore che vede, che confessa, che considera che il problema più grave, ciò che è per natura, per scelta e per abitudine il proprio peccato, un cuore contrito, un cuore confessante, quindi un cuore convinto, contrito e confessante, e che si mantiene in questo stato, questo è il segno che la nostra fede è autentica. E per questa ragione Gesù ha detto che sono beati quelli che fanno cordoglio, beati quelli che sono contriti, beati quelli che piangono. Di che cosa? Beati quelli che piangono sui propri peccati. Il secondo segno caratteristico di una fede autentica è un carattere trasformato, un cuore umile, un cuore sincero, un cuore disinteressato, un cuore ubbidiente, un cuore libero da amarezza, un cuore libero dai legami di iniquità, un cuore che rinuncia all'odio, un cuore che sia amorevole, un cuore che sia devoto nei confronti di Dio, un cuore che è capace di fare del bene perfino a coloro che sono suoi nemici. Questo è un cuore trasformato, un animo che è diverso da quello che è stato prima. Credo che sia stato John Newton che abbia detto, Signore, io non sono come tu vorresti che io fossi, non sono nemmeno come io stesso vorrei essere, ma grazie a te, Signore, non sono più quello che ero prima. Lo puoi dire? C'è stato questo punto di svolta che ha fatto sì che il tuo cuore adesso è desideroso non delle cose alte, ma delle cose umili, della sincerità, della generosità, del disinteresse, dell'ubbidienza alla parola di Dio. Che il male che hai ricevuto dalle persone, sia esso grande o piccolo, adesso lo hai deposto ai piedi della croce di Cristo, perché ricordati che se delle persone ti hanno fatto del male, prima di tutto l'hanno fatto a Dio. Dobbiamo imparare a guardare il peccato fatto contro di noi in questa prospettiva. Vi ricordate quando Davide dice: contro di te, Signore, contro te solo io ho peccato. Come? Contro Dio hai peccato, Davide? Ma come, non hai peccato contro Uria? Hai tradito l'amico, hai cercato di ingannare l'amicizia. Non hai peccato contro Bathsheba, approfittando della tua posizione di potere per abusare di lei. Però adesso dinanzi a Dio lui dice: contro te solo ho peccato. Sì, perché il peccato, prima di essere contro gli uomini, è contro Dio. E quando qualcuno ti fa del male, prima di peccare contro di te, ha peccato contro Dio. Quando tu ricevi del male, la persona offesa, la cosa più grave, non sei tu che sei stato offeso o abusato, è stato Dio che è stato oltraggiato. E dobbiamo imparare a considerare il male che gli altri ci fanno in questi termini. E se Dio è pronto ed è disposto a perdonare quella stessa persona che ti offende, ma chi sei tu da non poterlo fare? Un cuore umile, un cuore trasformato. E infine, una fede perseverante. Noi di Simone non sappiamo nulla, egli cade nell'oblio, non se ne parla più, si parla del peccato di Simonia come del peccato di chi vuole comprare dei privilegi spirituali con dei beni materiali, ma il vero peccato di Simonia è l'ipocrisia. Il vero peccato di Simonia è la falsa professione di fede. E prima o poi queste persone cadono, spariscono, non si impegnano, non collaborano, fuggono, lasciano una chiesa, ne prendono un'altra, lasciano una moglie, ne prendono un'altra, lasciano un marito, ne prendono un altro. Queste persone non sono capaci di affrontare i problemi e le difficoltà, fuggono e spariscono. Ma la fede perseverante è il segno della realtà della propria professione di fede. Ho solo un'applicazione conclusiva e ho finito. Chi è il falso credente? Il falso credente non è un simulatore. Noi spesse volte consideriamo l'ipocrisia, l'ipocrita, come una persona che finge, no? Quando a una persona diciamo che è ipocrita, prendiamo magari, che so, la radice greca di questa parola. Ipocrita in greco significa è un attore, qui che si mette la maschera, no? E diciamo che un ipocrita è una persona che recita una parte. C'è una grande differenza tra un attore o una persona che finge e un falso credente. La persona che finge sa di essere che sta fingendo. Il falso credente non sa di essere un falso credente. L'ipocrita, secondo la Bibbia, è una persona che è ingannata, che si crede di essere quello che non è. E spesso scopre di trovarsi in quella condizione quando ormai è troppo tardi. Gesù ha detto a quei ipocriti che lo circondavano: voi, il vostro problema è che non è che voi siete ciechi, è il fatto che voi siete ciechi, ma pensate di vedere. E dite che siete veggenti o vedenti. Perché se foste ciechi e lo ammetteste, non ci sarebbero problemi. E allora, fino a quando, in questo senso, finché c'è vita c'è speranza, noi stamattina dobbiamo pensare, in questa calda domenica d'agosto, alla qualità della nostra fede. Non tanto al fatto che siamo membri di una chiesa sana, non tanto al fatto che siamo battezzati, non tanto al fatto, tutte le cose che c'erano presenti in Simone, anche Simone poteva dirlo: io professo la fede, io battezzato, io membro della chiesa apostolica, io interessatissimo alle cose spirituali, le prediche del fratello Ulfo le ascolto 10 volte a settimana o cose di questo genere, i miracoli, mi interessano i miracoli. La mia vita è stata trasformata in questo e in quest'altro. No, quello che dobbiamo considerare, che è veramente importante, è se il nostro carattere è stato trasformato, se il nostro cuore vive nella contrizione del peccato, è convinto di peccato, confessa il peccato, se la nostra fede persevera e se ci sono questi segni. Fratelli, allora continuiamo nella ricerca e nel cammino nella santificazione, come vi sto dicendo, parlando della prima lettera ai Tessalonicesi, e chiediamo a Dio che ci aiuti e ci aumenti la fede, la speranza, l'amore, lo zelo, perché la nostra vita possa essere la testimonianza di una fede autentica. Che Dio ci aiuti questo giorno, nei giorni a venire, ad esaminarci e a camminare nel suo timore. Chiniamo il capo. Padre Celeste,